ritorno su Giacomo, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Di nulla mancanti che cosa vuol dire? Che se c'è un'avversità, vuol dire che qualcosa è venuto a mancare. E allora qual è l'opera perfetta che la pazienza compie in noi? Quella di renderci perfetti, che vuol dire maturi, e completi, senza nulla mancante. Cioè quella mancanza viene sopperita dall'opera di Dio che compie nella nostra vita attraverso la nostra costanza, attraverso una fede costante. Qual è allora il problema? Il problema è quello di avere una fede grande? Il problema è quello di crescere nella fede? Non lo so, probabilmente no. Perché? Quando a Gesù fanno una domanda, Gesù risponde. Quando la domanda è posta male, se ci fate caso, Gesù non risponde. Quando hanno chiesto a Gesù, Signore, ma Giovanni ha insegnato ai suoi apostoli a pregare, ci insegna a pregare? Gesù ha risposto, ha detto sì, certo, quando pregate, ha dato tutta una serie di consigli che ora non sto a ripetere, no? Quando pregate non fate come, non fate come, non fate come, ma andate nella stanzetta, chiudetevi, Padre nostro, ok, quindi ha insegnato, quindi quella era una risposta ben posta. Quando gli hanno chiesto, quando il Sinedrio gli ha chiesto, da dove prendi questa autorità per predicare? Chi ti ha dato questa autorità di venire qua, di predicare, di fare i miracoli? Quella era una domanda mal posta e Gesù non ha risposto, infatti ha detto, è l'autorità Giovanni il Battista, chi gliel'ha data? Loro, non volendo mettersi in discussione, non lo sappiamo e quindi neanche io ve lo dico. Quindi quando Gesù fa una domanda pertinente risponde, quando gli fanno una domanda che non è pertinente non risponde o glissa. Quando gli chiesero, Signore, accresci la nostra fede, Gesù ha dato una ricetta? Ha dato lo stesso tipo di risposta che ha dato col Padre Nostro? No, non ha detto agli apostoli, sì, ok, per accrescere la vostra fede digiunate, per accrescere la vostra fede fate opere di carità a Tinkite, come dicono a Oxford, per aumentare la vostra fede e fate, che ne so, no, ha detto, se la vostra fede è piccola quanto un granello di senape, allora potreste dire all'albero, alla montagna, quello che è, sradicati e gettati al mare. Quindi non dà una metodologia su come crescere nella fede, perché nella lettera ai Romani l'Apostolo ci dice che ognuno di noi ha ricevuto una misura di fede e la nostra misura è questa misura di fede, che sia così, che sia così, che sia così o che sia così, è la nostra misura e per la nostra vita è sufficiente per vivere in accordo con la volontà di Dio, è sufficiente per obbedire, quindi per imparare a obbedire, è sufficiente per entrare in paradiso, è sufficiente per vivere una vita degna di come in accordo con i piani di amore che Dio ha per noi. Quindi il problema non è se la fede è piccola o grande, il problema è se la fede è paziente, se la fede è costante, se la fede dura nel tempo. Gli apostoli erano sulla barca con le onde, impauriti, terrorizzati, ok? Arriva il Signore e dice, non temete, sono io, perché loro pensavano che fosse un fantasma. Pietro dice, se sei tu, comandami che io venga da te. Vieni. E Pietro, oh che bello, sto camminando sull'acqua, poi che succede? Cioè, tu cammini sull'acqua, ma il mare in tempesta era ancora in tempesta, allora la prima onda, la seconda onda, la terza onda, il vento, Pietro ha paura e che cosa fa? Affonda. Ha avuto fede Pietro? Sì, perché è uscito dalla barca. Ha avuto fede? Sì, perché ha creduto che quello era Gesù. Ha creduto nel comando di Gesù, vieni. È uscito fuori, ha fatto 3 passi, 4, 5, non lo so quanti ne ha fatti. Quindi la fede ce l'aveva, sì, è durata poco. Oligopistis, fede breve, fede che dura poco. completiamo con, ritorniamo a Giacomo e completiamo. Se poi qualcuno di voi manca in saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare. E gli sarà data. Alleluia. Se qualcuno di voi manca in saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, gli sarà data. Sì, sta parlando della saggezza, è chiaro. Non sto generalizzando il versetto. Se qualcuno manca di saggezza, la chieda a Dio, perché Dio dona a tutti, cosa? La saggezza, senza rinfacciare. Amen. Ma chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, quell'onda che ha messo la paura nel cuore di Pietro, all'onda del mare che, agitata dal vento, è spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore. Qui lo possiamo generalizzare. Cioè, se tu chiedi al Signore la saggezza, perché sai che il Signore dà la saggezza e la dà a tutti senza rinfacciare, chiedila senza dubitare, senza perplessità, senza che il tuo cuore sia catturato e stretto nella morsa di pensieri, di emozioni, di preoccupazioni, di ansie, perché altrimenti tu sei un uomo dal cuore doppio e non la riceverai la saggezza. Ma qua poi dice: un uomo così non riceverà nulla dal Signore. Quindi sta parlando della saggezza, ma qualunque altra cosa chiedi, se sei un uomo dal cuore doppio, quindi oscilli a destra e a sinistra, non la riceverai. E allora qual è l'incoraggiamento? L'incoraggiamento è che dobbiamo fidarci del Signore. Fidiamoci del Signore, abbiamo fede, perché avere fede vuol dire fidarsi, cioè avere fede in Dio vuol dire ritenere Dio degno di fiducia e aver fiducia nella sua credibilità, cioè quando Dio dice una cosa la fa, e se Dio ci promette che nelle avversità, qualunque sia l'avversità, c'è la via d'uscita, noi dobbiamo solo crederci, senza domande, senza punti interrogativi, senza ipotesi. Oggi, vivo oggi, finché c'è oggi, io posso credere, finché c'è oggi, io posso sperare, finché c'è oggi, io posso dare gloria a Dio. Amen. Amen.
Alleluia. Vi rubo altri 5 minuti. Credo che sia importante... anche per completare tutto questo quadro, no? Abbiamo iniziato la cena del Signore guardando al fatto dell'obbedienza di Gesù, ma a questo punto bisogna che guardiamo anche alla nostra obbedienza, perché in questa strada il Signore ci sta guidando. E quindi nella lettera agli Ebrei, al capitolo 12, dopo che ha fatto tutti gli esempi di fede, dove ci ha fatto vedere appunto che cosa succede quando abbiamo fede, e continuiamo ad avere fede nel Signore. Qualcuno è morto martire, attenzione, ma la maggioranza di questi esempi hanno vinto, hanno affrontato le situazioni, anzi direi tutti quanti hanno vinto facendo la volontà di Dio. E allora che cosa succede? Anche noi, essendo circondati da tutte queste testimonianze, dice al primo versetto, circondati da questo gran numero di testimoni, deposto ogni peso, impariamo a non lasciarci appesantire dalle preoccupazioni della vita di tutti i giorni. Deposto ogni peso, hai fede nel Signore? Ma fidati che Lui provvederà. Ci è voluto 2 anni per la casa di Alain. E ragazzi, ci è voluto 2 anni, ma Dio nel frattempo non li ha messi sotto un ponte. Ha provveduto perché avessero la casa comunque. Ci è voluto il coronavirus, ci è voluto tutte le altre cose. Insomma, non è stato semplice. Però chi ha conosciuto Alain ha visto che stava tranquillo. E dice, come fa a stare tranquillo? Qualcuno dice, oh, è scemo. E io dico invece, ha fede in Dio. Lui sa in chi ha creduto e sa che il suo Dio non lo lascerà e non lo abbandonerà mai. Alleluia. E quindi anche per noi, avendo tutte queste testimonianze, deponiamo i pesi, smettiamola di voler risolvere tutti i problemi del mondo, smettiamola di voler essere sempre noi risolutori di tutto. Affidiamoci alla grazia di Dio. E deponiamo anche il peccato che sta sempre lì a grattarci, a stuzzicarci, a provocarci. Sapete, il peccato è un po' come avere le pulci. Non so se avete mai avuto pulci, pidocchi, scabbia, che ne so. Sai quelle, quegli animaletti piccoli invisibili che si infilano sotto la pelle e che ti succhiano il sangue? Un po' come le zanzare? Ebbene, puoi anche far finta di non averle, ma... E così è quando lasciamo spazio al peccato nella nostra vita. È solo che il peccato non è che se ne va, fa un po' come i pidocchi che si nascondono, mettono le uova. Anche se quello se ne va, c'è l'ovetto che dopo la lendine o quello che c'è. Capite? E noi abbiamo bisogno assolutamente di sfrattare il peccato dalla nostra vita. Depositiamo i pesi, le preoccupazioni. Sono cose lecite, però impariamo a mettere ogni nostro peso sul Signore. Amen. E anche a dire no al peccato. Amen. Ma è piccolissimo, sta là, sotto nascosto, sotto la pelle. Chi ha avuto la scabbia si ricorda quanto si grattava e non trovava la soluzione. Fino a che il medico gli dice, no, guarda che c'è la scabbia. E allora, la scabbia. E allora ci dai addosso con la sua medicina, perché se no non c'è niente da fare. Quelle non se ne vanno. Anzi, te la trovi addosso e poi la regali anche agli altri. E non lo sai. È terribile, no? E così è il peccato nella nostra vita. Abbiamo bisogno del sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato. E quindi ritorniamo al Signore e alla nostra vita. Gesù, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando la vergogna e il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ecco perché la nostra fede in Gesù Cristo è fede nel Dio onnipotente. Là dove Gesù è seduto alla destra del Padre, la vostra preghiera arriva dritto agli orecchi di Dio. E quindi non abbiate timore di affidare a Lui le cose e a trovare in Lui la vostra salvezza, liberazione, guarigione. È diventato così autore di salvezza eterna, abbiamo letto prima nel capitolo 5, sempre degli Ebrei. Quindi considerate colui che sopportò da parte dei peccatori una opposizione così violenta, così cattiva, così ingiusta. Vi meravigliate perché quando testimoniate di Gesù vi prendono in giro. Beh, a Gesù non l'hanno solo preso in giro. Alla fine l'ha messo pure in croce, ma in tutta la sua vita l'hanno offeso e umiliato. E Gesù non ha dato valore a tutto questo, perché dava valore a noi. Nel suo progetto c'era la nostra salvezza, la salvezza di tutta l'umanità. E quindi in questo percorso di obbedienza che stiamo imparando, Gesù che impara l'obbedienza dalle cose che soffre, bene, alleluia, anche tu impari. Impari attraverso la sofferenza. Ci vuole il suo tempo, non c'è niente da fare. Tutti noi siamo comunque accompagnati da questa disciplina. E Gesù, l'apostolo che ti scrive questa lettera, dice: voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato. Gesù l'ha fatto per tutti noi. E vi viene voglia di pensare a quella volta che vi grattavate perché fino al sangue. Vabbè. Diventa, però col peccato bisogna, succeda quello che succeda, deve andare via dalla nostra vita. E ci dice due cose che a noi non piacciono. Avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore. E non ti scoraggiare quando Dio ti riprende. Non è mai simpatico quando qualcuno ti dice hai sbagliato. Non piace mai, neanche a me. Però poi, ogni volta che il Signore mi dice hai sbagliato, a volte me lo dice attraverso di voi, a volte me lo dice attraverso mia moglie, che è la miglior maestra che io abbia mai avuto, gloria a Dio. Ma sapete, ma questo è per tutti. Non scoraggiatevi, non perdetevi d'animo, continuate a guardare al Signore, perché il Signore corregge i figli che ama. Se Dio non ti correggesse, vorrebbe dire che sei un nulla, non serve a niente. Non c'è nessuna speranza. Mentre quando Dio ti corregge, ti sta dicendo a chiare lettere: tu sei mia figlia, tu sei mio figlio e io ti amo. Proprio perché ti amo, non ti permetto di continuare a farti del male. Ok? Per noi non è così semplice, ma stiamo imparando. Ecco perché il Signore corregge chi ama, flagella il figlio che gradisce. E se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che il padre non corregga? Ecco, ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Il fatto che Dio ancora ti parla, ancora ti tira le orecchie, ancora ti dice: Giacomo, questa cosa la devi cambiare. Non mi piace, ma è tempo di affrontare la realtà. Ed è perché siamo figli che Dio ci parla. E inoltre dice: abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne, li abbiamo comunque rispettati. Non ci sottoporremo molto di più al Padre degli spiriti? Per avere vita, per vivere. Quando siamo obbedienti a Dio, è la strada della vita, è la strada che ci insegna a vivere e ci liberiamo da tutti quei parassiti. I peccati sono dei parassiti, succhia sangue, ti succhiano la vita, ti impediscono di vivere. E se ti avvicini a Gesù Cristo, ti ritrovi e Lui ti dà la vita. E anche se qualcuno ha fatto l'esperienza dei pidocchi, no? A tirarli via col pettine e a darci quegli shampoo puzzolenti per poi arrivare a una completa libertà. Ebbene, così è nella nostra vita. Ecco perché siamo insieme, siamo fratelli. Perdonatemi se vi parlo di pidocchi di altri parassiti antipatici come le zanzare e tutti gli altri, ma i peccati sono fatti così, ci succhiano la vita e ci portano malattie. Quindi lasciamoci purificare dal Signore, perché il Padre corregge i figli che ama. Quindi molto di più ci sottoporremo al Padre degli spiriti per vivere. I nostri genitori ci corressero infatti per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma Lui ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Partecipi della sua santità. E se questa parola santità vi fa drizzare le orecchie tutte le volte, dovrete familiarizzare, perché nella nostra relazione con Dio la santità è d'obbligo. Ed è qualcosa che stiamo imparando. Virtualmente ce l'abbiamo già tutta, ma è tempo che impariamo a trasportarla nella nostra mente, nel nostro modo di pensare e anche nel nostro corpo, nel nostro modo di agire. Perché la presenza di Dio è così. Voi siete un tempio, abitazione dello Spirito Santo. Amen. Ebbene, se siamo abitazione dello Spirito Santo, il tempio di Dio è santo. Amen. Non ci sono compromessi. E quindi se ci sono degli invasori, se ci sono dei pidocchi, se ci sono delle pulci, se ci sono dei peccati nella nostra vita, è ora di dare a Dio il permesso di pulirci completamente, anche se qualche volta ci sentiamo tirare i capelli, perché è ora di sgomberare la nostra vita da tutto quello che ci impedisce di essere giusti e santi. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo però rende o produce un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. E quindi questa obbedienza che impariamo vivendo sarà una grande risorsa e ricompensa che il Signore ha già preparato per tutti.
Amen.
Amen. Amen. Possiamo concludere con una preghiera fidandoci al Signore, fidandoci alla sua grazia. Alleluia, grazie Padre, perché tu ci hai chiamato a un'obbedienza concreta e noi siamo a volte veramente così recalcitranti, perché ci scoccia cambiare, ma abbiamo un grande bisogno di cambiamenti reali nella nostra vita. E così ci affidiamo a te, perché anche la nostra mente, anche il nostro corpo impari la tua strada di giustizia e di santità. Padre, ti ringraziamo perché tu ci hai adottato e ti sei preso cura di noi quando ancora eravamo lontani, ma ancora oggi ti diciamo benvenuto, benvenuto nella nostra vita, benvenuto Spirito Santo. Dacci la capacità di ascoltare e di praticare la tua volontà. Rimettiamo a te tutto il tuo popolo, tutta la tua Chiesa. Ti ringraziamo anche per Vittorio che sta tornando a casa, ti ringraziamo perché la tua benedizione, la tua guarigione su tutto il tuo popolo. Affidiamo a te questa offerta perché tu la benedica e perché ancora tu benedica anche le finanze di tutto il tuo popolo, di tutta la tua Chiesa. Grazie Padre perché anche in questi tempi di pandemia tu hai provveduto e provvedi per ognuno, oltre a ogni nostro bisogno, tu sei l'Eterno che provvedi. E ti ringraziamo perché tu ci accompagni, ci sostieni e rimettiamo nelle tue mani ogni preoccupazione. Con riconoscenza, con lode, rimettiamo a te ogni famiglia. Liberaci dal male e dalla malattia, liberaci anche dal peccato e dal potere del peccato e che le nostre menti possano essere rese stabili dalla tua grazia e che rinnovati nel nostro cuore possiamo camminare con te ogni giorno. Grazie Padre, ci affidiamo a te tutti i nostri fratelli che non hanno potuto esserci perché ancora la tua mano raggiunga tutti. Nel nome del Signore Gesù. Amen. Amen. Il Signore vi protegga e vi dia una settimana benedetta in tutto quello che fate. La pace del Signore riempie i vostri cuori, i vostri pensieri. Amen.
Mi hai tratto fuori dalle acque, stavo per guardare giù, così per fede mio Signore, solo con te camminerò. Invocherò il nome tuo e su di te lo sguardo avrò. Se la tempesta
appartenenza a te solo, Signore. Siamo tuoi, Signore. Se la tempesta è troppo forte.
Se la tempesta è troppo forte, la mano tua mi sosterrà. E se vacilla il mio cammino, io so che tu fermo sarai.
Invocherò
e invocherò il nome tuo e su di te lo sguardo avrò. Se la tempesta arriverà ti stringerò, perché certo fondamento, mi sostieni ogni momento, mio Signore Salvatore.
Guidami, Signore.
Guidami a camminare sulle onde, dove le acque sono profonde, ovunque vuoi che io vada. Solo tu sei il mio certo fondamento, mi sostieni ogni momento, mio Signore Salvatore.
Invocherò, Signore, invocherò.
Invocherò il nome tuo. E su di te lo sguardo avrò. Se la tempesta arriverà, ti stringerò. Sei mio.
Invocherò, Signore.
Invocherò il nome tuo.
E su di te, Signore, solo su di te.
E su di te lo sguardo avrò. Se la tempesta arriverà, ti stringerò, che sono.